You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
Let's do it later.
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy?
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Divisional record number.
The spacecraft was oval shape on top and underneath like a large pancake blown up in the middle.
Benvenuti a la 34esima puntata di Irving Smile, il podcast di fenomeno sulla pallacanestro NBA. Ci siamo, dopo 1230 partite di regular season, e ho perso il conto di quante di playoff, abbiamo finalmente le due finaliste che si affronteranno per il titolo NBA del 2023. Da una parte ci saranno i Denver Nuggets, che hanno battuto i Los Angeles Lakers per 4-0 nelle finali della Western Conference, e dall'altra parte i Miami Heat, che dopo essere andati sotto 3-0 con i Boston, sopra 3-0 con i Boston Celtics, e dopo essersi fatti rimontare perdendo le successive tre partite, hanno chiuso i conti in gara 7 e non sono riusciti a entrare, diciamo, dalla parte sbagliata della storia, perché se avessero perso sarebbero diventati la prima squadra dopo 150 occasioni a perdere una serie dopo essere stati avanti in 3-0, ma non è successo. Per parlare di tutto questo e anche di un altro avvenimento accaduto nelle ultime due settimane, diamo il benvenuto per la prima volta a Irving Smile a Francesco Tonti, in arte Tim, direttamente da Bordolai.
Ciao, ciao Dario e ciao a tutti.
Allora, partiamo direttamente dalla stretta attualità, perché noi registriamo che martedì sera, questa notte c'è stata gara 7 tra i Boston Celtics e i Miami Heat. Come sicuramente saprete, Miami ha vinto anche facilmente, più facilmente di quanto mi sarei aspettato. Diciamo che tra il range dei possibili risultati, il blowout degli Heat al TD Garden, non so quanto me lo sarei aspettato. Di fatto gara 7 è stata una conclusione dal punto di vista drammatico un po' deludente, però comunque è stata una serie intrattenente quella che Boston e Miami ci hanno regalato.
Assolutamente, il dramma nel vero senso della parola, da questo punto di vista abbiamo un po' rinverdito i fasti e Riley un po', con cui Riley ci aveva un po' abituato appunto negli anni 90. Ho visto molto lo stile di Wayne Ixley e in generale devo dire che c'è stata questa dicotomia per cui Boston ha fatto veramente una brutta figura e Miami ne è uscita in maniera veramente stellare. Quando abbiamo fatto i pronostici anche a Bordolai, ero abbastanza convinto che gara 7 la portasse a casa Miami, più che altro perché non vanno mai giù e quindi non mi sentivo di scommetterci contro.
È vero che non è necessariamente passata la squadra più forte, sicuramente non è passata la squadra più talentuosa sulla carta, però come ho scritto anche oggi nel pezzo che è uscito sull'ultimo uomo, è passata la squadra più coerente, la squadra più coesa, la squadra che ha giocato meglio, che era meglio preparata in assoluto. Questo è una cosa che non si può assolutamente togliere a Miami, e stanotte ne abbiamo avuto ulteriormente la dimostrazione. E poi non so, io ho smesso di scommettere contro questi Miami Heat, perché io li davo perdenti anche probabilmente la seconda partita dei play-in contro Chicago, partita che peraltro ho commentato per Sky, e non è che mi avessero fatto esattamente una grandissima impressione i Miami Heat in quell'occasione. Dicevo, vabbè, hanno sfangato questa partita, l'hanno vinta negli ultimi tre minuti, adesso vanno e si fanno massacrare da Milwaukee. E invece Milwaukee hanno vinto, con New York hanno vinto anche questa serie contro i Boston Celtics, e sono tre serie consecutive che partono senza il favore del fattore campo, e sono tre volte che vincono gara 1 e se lo prendono di forza. Io ho smesso di trovare gli aggettivi per questa squadra, veramente è l'ultima squadra che forse mi sarei aspettato che arrivasse fino in finale nella Eastern Conference.
È una squadra proprio che eleva la finesse della pallacanestro, nel senso esecuzione certosina, sia dal punto difensivo e tutto sommato anche da quello offensivo, che non gli riconoscevo questa lucidità, almeno per quello che ho visto questa stagione. Mi ha impressionato perché tutte le volte che hanno dovuto diciamo fidarsi l'un l'altro, oltre che una grande chimica, hanno dimostrato veramente un knowledge del gioco, la conoscenza proprio dei compagni l'uno dell'altro, che è stata esemplare. E anche difensivamente parlando, una squadra poco egoista, appena vedevano un compagno in difficoltà accorrevano subito, probabilmente anche con il fatto che giocavano con la passione dello sfavorito, e questo aiuta certamente. Io direi che Boston ha mostrato dei limiti, al di là di Mazzulla, che probabilmente non è adatta a questo livello. Forse è arrivato il momento di ripensarlo un po' questo roster dei Celtics, perché è veramente troppo legato al jump shooting.
Adesso a Boston ci arriviamo, stiamo un attimo ancora su Miami, che giustamente diamo un po' di merito anche a chi ha vinto la serie. Hanno dimostrato una forza mentale, anche per come era andata la serie, veramente straordinaria, nel senso che dopo aver perso gara 6, dopo averla persa in quella maniera con il buzzer beater di Derrick White veramente a 2 centesimi dalla fine, dopo che in un modo rocambolesco eri riuscito a mettere la testa avanti a 3 secondi dalla fine, poi con tutte le polemiche arbitrali che ci sono state, anche se poi abbiamo visto che di errori grossolani non ce ne sono stati contro Miami in quel finale di gara, avere la forza mentale di resettare in 48 ore, di presentarsi in quella maniera dopo che tutto il mondo sostanzialmente aveva detto vabbè, questi qua hanno sculato ad andare avanti 3-0, adesso i veri rapporti di forza tra le due squadre si sono visti e adesso Boston li spazza via dal campo e li manda a casa questi arricchiti, e invece è andata esattamente al contrario, e proprio nel secondo tempo di gara 7 poi stanotte gli hanno spezzato le gambe a Boston e li hanno proprio distrutti mentalmente, tatticamente, fisicamente, da qualunque parte la si guardasse. Hanno poi zittito il TD Garden, che non è esattamente l'arena più semplice da andare là e zittire, quindi dal punto di vista mentale è stata un'espressione di forza veramente straordinaria.
E sono anche rimasto male sul tifo locale, francamente già a metà del primo quarto c'erano dei silenzi di paura che mi hanno lasciato un po' perplesso. Uh-huh. Ma detto questo, Miami mi ha sorpreso, oltre che per la coesione, proprio per la capacità di infilarsi nelle pieghe della partita e di sfruttare alla grande gli errori dei Celtics. E questo è un gioco di errori, però leggerli in modo così produttivo non è certamente semplice, è qualcosa che fanno solo le grandi squadre. E per il resto, come accennavi prima, sono una banda di undrafted, mm-hmm. Più Butler e Adebayo. Io francamente sono rimasto, come immagino te, completamente estasiato dalla serie di Martin, che tra le altre cose c'era una statistica che è uscita ieri che mi è piaciuta tantissimo. Hanno stilato la classifica dei primi 5 marcatori tra gli undrafted nella serie, diciamo in un anno di playoff, e quest'anno c'erano Reeves dei Lakers, appunto Caleb Martin e un paio di volte John Starks, che mm-hmm. direttamente o indirettamente appunto è legato a Riley.
Sì, no, sicuramente siamo a quei livelli là di incredulità, ma senza andare neanche al fatto che non l'abbiano scelto al draft, che vabbè ha avuto una storia particolare, lui è tornato da senior a Nevada e poi non l'aveva scelto nessuno. C'è anche così, questo qua 2 anni fa è stato tagliato dai Charlotte Hornets, dai Golden State Warriors, che non avevano spazio per... dai Charlotte Hornets è stato tagliato, e grazie all'intercessione del rapper J. Cole, che ha fatto una chiamata a Caron Butler, ha detto guarda questo qua comunque viene da North Carolina, lo conosco, dai, dategli una chance, e da lì è arrivato un provino con Miami che poi gli ha fatto contratto 2-way. Poi lo scorso anno comunque lui era già in squadra, e penso che gara 7 dello scorso anno, che peraltro è avvenuta esattamente 12 mesi fa, lui penso che non sia neanche uscito dalla panchina, però comunque poi lo hanno confermato con un triennale da 20 milioni, qui segno che ci hanno creduto. PJ Tucker se n'è andato e lui ha fatto 49 partite in quintetto quest'anno, quindi se lo sono, è l'ennesimo giocatore che Miami si è costruito in casa piano piano, che ha modellato e lo ha reso, ovviamente nessuno si aspettava che potesse però diventare questo giocatore qua, cioè ieri sera alla fine per la scelta del premio di MVP è finita 5-4 per Jimmy Butler, ma gli altri 4 voti sono andati a Caleb Martin, e non ha nessun senso sta cosa.
Ma assolutamente e poi la capacità di immedesimarsi e di non forzare mai, di non uscire mai dal ruolo, prendersi i tiri che ti dà la piega delle partite, appunto la piega della partita, è stato efficientissimo. Credo che abbia fatto un 11 su 16 se ricordo a memoria il box score. Quindi parliamo di un giocatore che veramente non ha sporcato il foglio e che è stato anche creativo, cosa che sinceramente non gli avrei mai accreditato.
No, infatti, le cifre sono senza senso. Cioè, lui da solo ha segnato 22 triple nella serie e Jason Tatum e Jaylen Brown ne ha segnate 18 in due. Che è, vabbè, questo si inserisce nel grande solco di una serie assolutamente senza senso al tiro da tre punti di Miami, che in generale ha tirato col 43% di squadra. Dopo che aveva, se vi ricordate, dopo la serie contro Milwaukee, avevo detto, vabbè, non è che troveranno sempre una serie in cui tireranno col 45%, e ne hanno beccato un'altra. Perché tirare col 43% su quei volumi lì vuol dire che comunque hai avuto delle percentuali altissime. Però non è neanche se capita una volta, se capita una seconda volta, che tu sei sempre in grado di alzare il tuo livello di rendimento nel momento più importante della serie, e alla fine smette di essere però anche fortuna, e ci deve essere anche qualcos'altro dietro. E Miami in questa serie la sua fortuna se l'è creata e se l'è andata a prendere veramente con le unghie e con i denti. Chiudiamo sulla parte su Miami, su Jimmy Butler, MVP della serie. Ecco, a proposito di salire nei momenti topici, se la prendi nella sua totalità, magari la serie di Jimmy Butler non è a livello di quelle che ha fatto, ad esempio contro Milwaukee, dove era l'ira di Dio, e neanche quella contro New York, che vabbè è stata inficiata comunque dalla distorsione alla caviglia che ha avuto. Però nei due momenti chiave, perché in retrospettiva la vittoria chiave è quella in gara 2, quella era la partita che Boston doveva vincere per forza, e che invece negli ultimi minuti di partita Jimmy Butler è andato a vincere, e lì è girata la serie, perché incontra essere 1-1 prima delle due partite di Miami, è andato contro essere 2-0 con il doppio fattore campo a favore di Miami.
La cosa più impressionante è il senso del dramma, cioè solo quando serve effettivamente, appunto negli altri momenti si è gestito, anche perché probabilmente anche lui con quella caviglia lì non è certamente al 100%, come probabilmente quasi nessuno a questo punto della stagione. A me quello che impressiona di Butler, considerando l'età che ha, è la capacità di puntare sempre il ferro quando decide. Uno che di solito non fa finte, non cerca tra virgolette scorciatoie, un giocatore da questo punto di vista di una solidità mentale eccessiva per certi versi, con una self confidence mostruosa, che decide di puntare il ferro indipendentemente da quello che gli arriva addosso, e spesso e volentieri porta a casa, oltre che il canestro, anche il fallo. Tu sai esattamente quello che farà, ma lui lo fa lo stesso. E in più è un clamoroso, non so se ti dà la stessa impressione, generatore randomico di attacco, nel senso che indipendentemente da quello che succede l'azione precedente, prende una stoppata, perde male il pallone, quasi ginobilesco, lui comunque fa un tiro che in teoria non potrebbe essere molto consigliato, però funziona.
No, poi il finale di gara 6 da questo punto di vista qui è proprio è tutto Jimmy Butler, cioè fino agli ultimi 3 minuti di partita aveva tirato 3 su 19 dal campo e veramente non sembrava stare in piedi. Negli ultimi 3 minuti di partita ha segnato 11 punti, tra cui 3 tiri liberi, quelli che hanno dato il sorpasso glaciale, ma veramente col ghiaccio nelle vene, che non so quanti altri giocatori in quella stessa situazione avrebbero fatto 3 su 3, senza considerare che Jimmy Butler non è esattamente un super tiratore dei liberi normalmente, non è che stiamo parlando di Steph Curry, però eri sicuro guardandolo in faccia che quei 3 tiri liberi lì proprio non li avrebbe mai sbagliati mai nella vita, e queste sono le stigmate del grande giocatore. Poi vabbè, è capitato che il rimbalzo del tiro di Marcus Smart finisse esattamente nell'unico posto dell'unico giocatore libero lasciato da Miami a 2 centesimi dalla fine, e quella è una cosa che non puoi controllare, ma il modo in cui Butler comunque gliel'aveva vinta gara 6 rimane nella storia, perché poi la storia è andata da un'altra parte, ma rimane comunque il fatto che
poi anche i 2 tiri di Robinson, che poteva comunque chiudere.
Sì. Ecco, Duncan Robinson è un'altra storia assurda di questi playoff. Ecco, la superstar vera di Miami è Eric Spoelstra, non l'abbiamo ancora citato, ma sesta finale NBA nella sua carriera, e stiamo parlando che sono stesso numero di finali di Steve Kerr, stesso numero di finali di Greg Popovich. Solamente vado a memoria, Auerbach, Phil Jackson e Pat Riley hanno fatto più finali di lui, e inizia a essere pesante questa cosa qui. Cioè, quindi sta parlando veramente di uno dei più grandi allenatori della storia.
Assolutamente, cioè un po' come quando Harry Ford vedeva un Alfa Romeo passare, si toglieva il cappello, qui devi fare altrettanto. E ti dà sempre l'impressione di partire con 10 o 15 punti di vantaggio rispetto a quello, diciamo, all'allenatore avversario, che in qualche modo porterà alla sua squadra un'inerzia, un valore aggiunto che in questo momento secondo me è un po', per citare Space Jam, tipo, se ricordi la traumaturgica roba segreta di Michael Jordan, cioè tu sei sicuro che quello che lui ti dice è giusto, e spesso e volentieri con giocatori che fanno del testosterone una delle loro carte vincenti è importante avere qualcuno, un timoniere di cui ti fidi così tanto. Da questo punto di vista ci andrei in guerra.
No, è che Duncan Robinson, cioè, nel senso, lo ha messo nella cuccia, ma praticamente da 2 anni, perché dopo che l'hanno rinnovato 2 anni fa non ha più visto il campo, perché Max Strus si è rivelato un giocatore più solido dal punto di vista difensivo e anche non così tanto peggiore dal punto di vista del tiro da 3 punti, però lo ha scongelato quando si è fatto male Tererino, e senza fare una piega Duncan Robinson ha ricominciato a fare quello che praticamente faceva nella bolla, che sembrava completamente perso, e questo è anche una testimonianza della, a parte della forza mentale di Duncan Robinson, che si è fatto trovare pronto nel momento ideale, ma anche di Eric Spoelstra, che è riuscito a tenere tutti sulla corda e che nel momento in cui deve andare a scongelare un giocatore che aveva bocciato, perché lo aveva bocciato evidentemente ed era sul mercato in tutti questi mesi, è stato palesemente sul mercato Duncan Robinson, se fossero riusciti a sbolognarlo con quel contratto lo avrebbero fatto più che volentieri, però nel momento del bisogno è riuscito a scongelarlo, ha ritirato fuori tutti quegli schemi che servivano per metterlo nelle condizioni, e alla fine lo ha ricostruito e lo ha reso di nuovo un giocatore presentabile ai playoff al più alto livello, anche se viene continuamente puntato difensivamente da tutti quanti, però anche lì è in grado di nasconderlo quando, mentre Duncan Robinson si mette con la zona e cerca di nasconderlo in un angolo per fare in modo che gli avversari non possano andare a prenderlo, con tutti gli altri che si adattano alla presenza a doverlo gestire. Anche questo è essere dei grandi allenatori NBA.
Assolutamente, tra l'altro mi hai fatto tornare in mente la versione appunto della bolla di Duncan Robinson, c'era praticamente quel duo che aveva tirato su con Adebayo, che francamente sembrava inarrestabile in quel momento lì, e citando Adebayo io diciamo che sono un po' preoccupato, perché la narrativa su Adebayo mi sembra un po' carente in questo momento. Cioè, è vero, ha fatto una brutta serie da un punto di vista offensivo, non lo nascondiamo, è palese, però non so tu come la vedi, però a me sembra veramente uno che faccia le pentole, i coperchi, le sottopentole, da un punto di vista difensivo permette a quella zona di essere così efficace, quindi io ho veramente una cotta per, tra l'altro è anche una specie di point center, quindi mi sembra un giocatore quasi totale.
No, assolutamente sì, è stato top. Lui e Anthony Davis i migliori lunghi difensivi di questi playoff visti fino a questo momento, solo che a differenza di Anthony Davis è in grado di sostenere lo sforzo fisico sul lungo periodo molto meglio e molto di più, e quindi sì, poi a un certo punto diventa la sua presenza in mezzo a quella zona diventa gigantesca, perché sì, Jimmy Butler è un grande difensore, però anche lui, come abbiamo detto, fisicamente non è al top. Poi stiamo parlando di Gabe Vincent, Max Strus e Caleb Martin, non è che stiamo esattamente parlando di Andre Iguodala e Klay Thompson e Draymond Green, vuol dire è lui che tiene in piedi quella difesa, e stanotte proprio nel secondo tempo Boston non sapeva da che parte prenderla quella zona e non sapeva più da che parte girarsi. Poi, per carità, sempre con l'attenuante generica, adesso apriamo anche il capitolo dei Boston Celtics, con l'attenuante generica che dopo 26 secondi di gara 7 si è girata la caviglia di Jason Tatum, e anche se l'inizio di partita erano anche riusciti a rimanere sopra, di fatto la gara 7 dei Celtics si è conclusa lì.
Sì, no, assolutamente. Boston secondo me aveva trovato la chiave in gara 6, nel senso aveva finalmente smesso di affidarsi in modo quasi spasmodico al tiro da lontano, e con Tatum, che aveva fatto un primo tempo clamoroso, finalmente aveva cominciato ad attaccare il ferro nel modo giusto, e ha fondamentalmente messo in crisi una squadra che non era abituata a questo effort fisico da parte di Boston, e con quell'esempio ha trainato con la slitta anche i compagni, che mi sono finalmente sembrati in focus. E ha un po' riscattato, è vero che si è fatto male in gara 7 e questo è stato un peccato per lo spettacolo, però le prime 6 partite, cioè mettiamola così, anzi le prime 3 le ha fondamentalmente bucate anche lui, quindi è stato sicuramente corresponsabile di quella situazione, anche perché, come sai meglio di me, insomma, purtroppo le caviglie in questo sport si girano, e se perdi troppe occasioni spesso e volentieri le paghi. Io sono rimasto basito trasecolo da quanto hanno eseguito male i Celtics, Barkley diceva che non ha mai visto una squadra così forte giocare in modo così stupido. Sono pienamente d'accordo. Io a questo punto direi che c'è necessario un cambiamento, perché secondo me non la riprende più una squadra costruita così.
Stiamo un attimo sulla serie, poi arriviamo sul lungo periodo. No, io anche lì, come ho smesso di farmi delle domande sui Miami, ho smesso di fare dei ragionamenti sui Boston Celtics, perché è veramente la scatola di cioccolatini di Forrest Gump. Non sai mai quello che ti capita, possono essere la miglior squadra NBA o la peggior squadra NBA nello stesso quarto, neanche nella stessa partita. È veramente un'oscillazione di prestazioni gigantesca. Cioè stanotte hanno cominciato a perdere palloni in maniera stupida, hanno cominciato ad attaccare male, hanno giocato, ma anche nelle stesse partite capita che magari un tempo lo fanno malissimo e il secondo tempo sono eccezionali. Anche Jason Tatum nella serie contro Philadelphia è stato dannoso per tre quarti di gara 6 e poi nell'ultimo quarto gli ha vinto la partita e gli ha svoltato la serie, e la partita dopo ne ha fatti 51. Cioè sono frustranti, non voglio mettermi nei panni di un tifoso dei Boston Celtics in questo momento, perché veramente ti mangi le mani, perché delle quattro che erano rimaste i Boston Celtics secondo me erano la migliore sulla carta come costruzione, poi non lo sono stati in campo, non hanno giocato come la squadra migliore di quelle rimanenti dopo l'eliminazione dei Milwaukee Bucks, e questo è un grosso difetto che loro si portano dietro, che si portano dietro dallo scorso anno. E anche quei miglioramenti che sembravano aver fatto Jason Tatum e Jaylen Brown, poi alla fine stanotte si sono visti di nuovo. Cioè la mano sinistra di Jaylen Brown è di troppo basso livello per un giocatore di quel calibro.
Assolutamente. Io ricordo che probabilmente la variabile impazzita è lo stesso Udoka. Io ricordo che l'anno scorso, tra alti e bassi, come giustamente sottolineavi, si era visto anche qualcosa di innovativo dal punto di vista offensivo. Ricordo anche tra Vito Tranquillo, se non ricordo, anche su Sky, che parlava dell'uso dei blocchi innovativo che aveva provato a portare Udoka. Cioè c'era molta linfa nell'attacco dell'anno scorso, per quanto si era dimostrato perfettibile. Quest'anno io non riesco a capire come giocatori NBA di quel livello vadano così tanto in crisi con la zona. Per carità, è limitante, è difficile da gestire, però l'impressione è che gli Heat, per quanto bravi, abbiano veramente capitalizzato su un momento emotivo dei Celtics che non ho faticato a comprendere. E qui il dubbio che mi viene è che dentro quello spogliatoio la chimica sia decisamente rivedibile, per non dire esplosiva per certi versi, e Brown credo che abbiamo tutti capito che giocatore non è, ma io ancora faccio fatica a capire che giocatore è. Non è un gran passatore, non è un gran realizzatore, è un grande concentrato di talento, però va canalizzato e io non ti saprei descrivere il modo giusto per farlo.
È un giocatore che dal punto di vista testosteronico può imporre la sua volontà a qualsiasi partita, a qualsiasi livello. Anche in gara, anche nelle finals dello scorso anno avevamo visto che in certe partite era sembrato l'unico che ne avesse abbastanza per poter cambiare l'inerzia di una serie che piano piano, poco a poco, è finita nelle mani di Golden State Warriors, specialmente dopo quella gara 4 in cui Steph Curry ha fatto pentole coperchi. Però era l'unico che sembrava averci provato, anche più di Jason Tatum. Però è un pasticcione, è veramente un pasticcione. Anche questa notte ha perso 8 palle, una peggio dell'altra, e quelle che non ha perso, che comunque 8 palle perse sono il suo dato peggiore di tutta la carriera regular season compresa, ha tirato 8 su 23 e di quei 15 errori al tiro sostanzialmente sono altre 15 palle perse, o quasi, nel senso, va bene, alcuni tiri erano costruiti bene ma altri erano proprio presi male, pensati male, costruiti male. Ha cercato di forzare l'assunto nel momento in cui ha visto che Jason Tatum non ne aveva, lo ha ammesso anche lui dopo la partita, dicendo: la squadra si è rivolta verso di me e io non sono riuscito a portarla dove dovevo. Però adesso ti fai delle domande sul contratto che gli devono dare, perché comunque c'è un'estensione di contratto, essendo lui entrato nel terzo quintetto all'NBA, da 290-295 milioni di dollari in 5 anni, che è il supermax a cui può ambire. Da un punto di vista, mi viene da dire: come fai a dare 295 milioni e a legarti così, visto che poi l'anno dopo arriva quello di Tatum invece, che sono 318, e 318 gli devi dare per forza se c'è Jason Tatum in casa. Da un punto di vista dici: puoi legare così tanto il salary gap a due soli giocatori? Dall'altra parte mi dico: sì, ma quando ti ricapita di avere due giocatori del genere, che peraltro, non dimentichiamole, hanno credo 25 e 27 anni, neanche.
È che non ho sempre avuto il dubbio che non legassero la grande assieme. secondo me cominciano a limitarsi l'uno con l'altro. E io, se fossi Celtics, sinceramente proverei a non ingoiare la pillola e a rischiare, nel senso che se questi playoff ci hanno mostrato qualcosa, al di là dei problemi di chimica di Mazzulla, che probabilmente è stato lento ad adeguarsi e poi ha fatto gli errori che fanno un po' i coach inesperti, magari sono bravi con le XO, però sbagliano il momentum per chiamare il time out, si perdono in qualche dettaglio che francamente è fisiologico, perché non è che allena ad alti livelli da una vita, anzi, e lo devi mettere in preventivo. Io mi chiederei se effettivamente non sarebbe il caso di ricorrere a un giocatore che, tra virgolette, riesca a portare il playmaking di Boston a un altro livello. Si è parlato di Lillard, magari cercando di stimolare una trade con Portland. Qualcuno ipotizzava che potesse essere libero LaMelo, o comunque che sia tradabile, vista anche il pick che hanno gli Hornets. Io francamente esplorerei, perché per quanto abbia molta stima di Brown, secondo me se integra male con Tatum e se gli dai quel contratto lì, male, non so tu come la vedi.
A me sembra che abbiano le mani un po' legate, perché nel senso, io capisco anche Brad Stevens che dice ok, però tra le mani Jason Tatum e Jalen Brown, questi due qua, anche se gli cambio tutta la squadra attorno, sotto un certo livello non mi fanno scendere, cioè sotto le 50 vittorie, se c'hai quei due lì e rimangono mediamente sani, non ci vai mai, e quindi ti dai sempre una chance di vincere, di arrivare al titolo, o almeno di competere ogni singolo anno fin tanto che li hai tutti e due sotto contratto e vanno ancora d'accordo. La chimica anche a me è sempre suonata un po' male, che quello spogliatoio è sempre stato abbastanza esplosivo, però mi sembra che più o meno un equilibrio lo siano riusciti a trovare loro due. Mi sembra anche più difficile magari con tutti gli altri della squadra. Bisogna aggiungere che in questa serie qua il giocatore che tu dicevi che dal punto di vista del playmaking li potesse mettere un po' a posto per tutta la stagione è stato Malcolm Brogdon, e questa sera, in queste ultime partite, non lo hanno avuto perché ha avuto un infortunio al braccio, sostanzialmente gli è saltato un nervo che gli collegava dalla spalla all'avambraccio e non gli funzionava più il braccio con cui tirava. Quindi ha provato, ma ha dovuto alzare bandiera bianca abbastanza in fretta, sia in gara 5 che in gara 7, non poteva veramente tenere il campo, per quanto non sia un giocatore perfetto dal punto di vista del playmaking, perché anche lui è abbastanza a raffone in certi momenti. Era quello che aveva un minimo più di fosforo nel mettere palla per terra e nel calmare anche una squadra che tende ad andare fuori ritmo, che quando ci va dal verso giusto è assolutamente inarrestabile, ma quando ci va dal verso sbagliato si fa del male da sola e si batte da sola.
Io, se non puoi cambiare quei due, cambierei tanto il supporting cast. Il primo che farei fuori, anche se lo adoro, è Smart, che secondo me è un pochino troppo ingombrante anche da un punto di vista tattico. Secondo me arriva del momento di esplorare qualcosa di diverso. Comunque sì, si prospetta, diciamo, un'estate complessa per posto.
Decisamente sì. Passiamo all'altra finale di conference, anche se sembrano passati 6 anni da quando è accaduta, sembra una serie del primo turno, sono passati passata una settimana, ma in realtà sembra passata veramente una vita, cioè quella che i Denver Nuggets hanno vinto per 4-0 contro i Los Angeles Lakers. Risultato leggermente bugiardo il 4-0, nel senso che la serie è stata più tirata, comunque sono state 4 partite più tirate rispetto al 4-0 finale, che ti fa pensare a un dominio totale. Però poi quando c'è stato da stringere per davvero nei quarti periodi, soprattutto Denver ha dimostrato di essere nettamente la squadra più forte tra le due, e si è giustamente andata a guadagnare le finals e si è guadagnata 9 giorni di riposo prima di debuttare in gara 1, dove peraltro hanno il fattore campo contro Miami.
Io che c'è stato... di solito si abusa il termine dominante, ma in questo caso direi che è l'unico possibile. Al di là della tripla doppia di media che ti fa luccicare gli occhi, cioè è stato oltre che il motore della squadra, da un punto di vista tecnico, e questo non è certamente una novità, a me sembra che abbia fatto anche lo step che forse manca a Doncic, cioè quello di coinvolgere i compagni e riuscire ad elevare il rendimento anche dei giocatori meno importanti, di metterli in fiducia. È uno dei giocatori che mi fa impazzire da questo punto di vista. Comincia a esultare quando fa un passaggio, proprio perché gode quando un compagno si mette in ritmo, ed è una cosa che secondo me percepisce chi gioca con lui. Insomma, chiunque abbia giocato a qualsiasi livello di pallacanestro, un compagno del genere è oro colato. Io sono un filino l'unico elemento che a me non ha fatto impazzire dei Nuggets è stato Porter, nel senso che a me continua a sembrare un giocatore un po' troppo monocorde, anche se comunque con Lakers ha certamente fatto il suo. E poi per il resto, come accennavi, Murray scintillante, playoff Murray è tornato quello di un po' di tempo fa. Non riesco a capire quanto la difesa dei Lakers abbia contribuito, però ci sono stati dei singoli momenti che hanno fatto veramente scintillare gli occhi, cioè gli ucciconi, insomma.
Jokic è stato nettamente fino a questo momento il miglior giocatore dei playoff, specialmente dopo che Jimmy Butler è sceso un pochino di livello, ha avuto dei lampi nella serie contro Boston, ma è sceso un attimino di livello. Jokic invece dalla prima partita all'ultima è sempre stato praticamente il miglior giocatore in campo, a meno che non arrivasse il momento in cui Jamal Murray impazziva, e allora anche con grande intelligenza capiva di ok, diamo la palla a Jamal perché è in ritmo e ce la può vincere qualsiasi partita da solo sostanzialmente. Però ha proprio vivisezionato la difesa dei Los Angeles Lakers, che fino alla serie contro Denver era la migliore dei playoff nelle prime due serie che aveva dovuto affrontare. Aveva disinnescato anche i Golden State Warriors, e invece contro gli occhi davano la sensazione di non poter fare assolutamente niente, e che anche le cose che avevano mezzo funzionato hanno funzionato per sei possessi nel primo quarto, cioè con Hachimura in marcatura su di lui e poi Anthony Davis in aiuto, e anche spendendoci sopra LeBron James, che ha fatto forse un lavoro anche abbastanza sottovalutato in difesa su Nikola Jokic. Alla fine ti devi piegare alla sua volontà, perché è un giocatore di quello lì. Tu hai fatto il nome di Doncic, ed è interessante che secondo me Jokic ha fatto due cose che Doncic deve ancora fare, e speriamo che faccia per poterci godere tutto il talento vero. Numero uno, si è messo nelle migliori condizioni atletiche possibili e immaginabili, e questo è il miglior Jokic possibile, e può giocare tranquillamente 45 minuti di playoff senza necessariamente arrivare con la lingua di fuori, cosa che Doncic invece non arriva ai quarti nelle condizioni in cui ci arriva Jokic. Numero due, ha smesso di lamentarsi con gli arbitri, almeno per quelle che erano le sue abitudini precedenti, cioè si lamenta sempre, però non diventa dannoso e fastidioso come invece lo è ancora Doncic, e mantiene un po' di quelle energie mentali che poi gli servono per poter dominare in campo.
Assolutamente, ricordo la puntata in cui ho ospitato Michi, l'ho sentita, che appunto esploravate un po' questo limite qui di Doncic, è assolutamente palese. E poi devo dire che a me sembra più, come dicevo, a parte il fatto che sia fisicamente in grande spolvere, ok, a me sembra mentalmente più cattivo, come non lo era, sì, due o tre anni fa. Io per esempio ho visto certi momenti di partita in cui spazzava via Anthony Davis quasi più di volontà che di, tra virgolette, strapotere fisico. Cioè l'ho visto in un momento di trascendenza, di self confidence, un po' da Butler, che francamente tre o quattro anni fa non gli avrei mai accreditato.
Beh, bisogna aspettarlo, perché spesso invece affronta delle partite giocando con le ciabatte, ma quando allaccia veramente le scarpe poi diventa sì veramente anche cattivo fisicamente, ti viene a cercare, ti viene a puntare, va a cercarsi il mismatch e distrugge tutto quello che si trova davanti, mettendosi nella testa lui. Se potesse scegliere tra fare un assist e un canestro, preferirebbe sempre fare un assist, però si è reso conto di quanto questa squadra in realtà abbia bisogno anche che lui si metta a fare canestro in determinati momenti della partita, perché poi alla fine i Nuggets sono costruiti attorno a lui e Jamal Murray, sono loro i due motori immobili che riescono a mettere in ritmo tutti gli altri, e nascondono anche un po' dei difetti che comunque a livello di scoring, come tu parlavi prima di Michael Porter Jr., è stato secondo me molto bravo mentalmente a resettarsi e a non doversi imporre per dire ok, io sono pagato con il massimo salariale, dovete trattarmi da max contract player e quindi dovete darmi 20 tiri a partita, ed è stato molto bravo a resettarsi mentalmente come giocatore di sostegno e di supporto all'interno della rotazione di Denver. Però tutti gli altri hanno bisogno che le due stelle funzionino, perché sennò a livello di scoring ce n'è abbastanza poco. E anche dal punto di vista difensivo in questi playoff stanno giocando secondo me una tacca sopra quello che è il loro livello complessivo, e questo è un merito sicuramente di Michael Malone, che sta riuscendo a nascondere un po' dei loro difetti difensivi. Però voglio vedere se Spoelstra invece riesce a trovare una chiave per poterli esporre, perché poi le finals sono diverse per tutti. Le finals ti mettono davanti a qualsiasi giocatore, lo mettono davanti ai suoi limiti e ai suoi difetti più grossi, perché gli avversari li vanno a esplorare tutti quanti, e come rispondi a quelle avversità determina che tipo di giocatore sei.
Assolutamente, probabilmente la cosa che mi lascia un po' più ottimista per delle finali più equilibrate possibile è appunto la resistenza dei Lakers, che hanno buttato via diverse occasioni al di là dell'effort dei Nuggets. E l'impressione è che se avessero forse ci avessero creduto di più in certi momenti della partita, questa serie qui poteva arrivare almeno a 6 partite. E quindi, ma i Lakers hanno barcollato, non hanno mai mollato, e quindi magari ci troveremo a delle finali molto più combattute di quanto si senta in giro.
La differenza tra i due me l'ha fatta la carta d'identità di LeBron James. Sembra banale dirlo, però alla fine, se ci fosse stato un LeBron James anche solo 34enne, anche solo quello della bolla, rispetto alla versione di 38 che abbiamo visto adesso con un piede contendere del piede rotto, non so se Denver la portava a casa, nonostante sia nettamente la miglior squadra. Però anche la serie che ha fatto LeBron non è normale, non è stata normale per un 33enne in quelle condizioni lì, e che abbiamo visto anche nelle serie precedenti gestire lo sforzo, però in gara 4, quando soprattutto nel primo tempo in cui lo sforzo non l'ha più gestito e ha dato tutto quello che aveva, abbiamo visto un giocatore che ha 38 anni, come diceva lui, è meglio del 90-95% di tutta la Lega. E non è normale, ed è giusto sottolineare che non è normale questa cosa qui che abbiamo visto.
Sì, anzi, a me è dispiaciuto, non c'è una bolla non solo italiana su Twitter o comunque in generale sui social, che è ancora abbastanza importante numericamente, e appunto fa del ding spinto, e sinceramente per un giocatore di questo calibro mi è veramente dispiaciuto. Ti ha dato tutto quello che aveva, che non è necessariamente una caratteristica delle stelle a quell'età, cioè si è annullato fisicamente come giustamente ricordavi, e poi si è visto LeBron molto più intenzionato a mettere in ritmo gli altri, e tra l'altro ci ha fatto esplorare un roster molto più profondo di quanto ci saremmo aspettati probabilmente. Merito anche, secondo me, dello sviluppo che ha contribuito lui da un punto di vista tecnico. Mi dà l'impressione che siamo di quei giocatori che aiuta parecchio la parte di crescita, di sviluppo dei compagni di squadra, che se li porta assieme, che cerca di farli crescere. Non è assolutamente scontato, cioè quando vedi un giocatore che rischia effettivamente di portare a casa una o due partite a quel livello lì, siamo all'empirio. Speriamo che, diciamo, le parole che ha avuto l'eliminazione sia solo uno sfogo a caldo.
Mi viene da pensare di sì, cioè mi viene da pensare che fosse veramente le parole di uno che non aveva più energie, ma neanche mentali né fisiche, cioè dicevano aveva speso talmente tanto in gara 4 che se ci fosse stata una gara 5 probabilmente non si sarebbe neanche presentato, perché non riusciva a prendere fisicamente l'aereo per arrivarci, cioè veramente era veramente distrutto. E quindi mi viene da pensare anche che quelli che chiedevano dell'anno prossimo e di tutto il resto veramente non avesse le forze mentali per andare così là con il pensiero, che mentalmente non fosse ancora settato per poter pensare alla prossima stagione, dopo che comunque questa ventesima stagione gli ha tirato via così tanto, e quella gara 4 soprattutto gli ha tirato via così tanto. C'era sicuramente un po' di frustrazione, perché comunque si rende conto anche lui che non so quante altre cavalcate playoff ha a disposizione LeBron James a questo livello qui. Potrebbe anche essere nessuna, potrebbe anche essere che questa non doveva neanche esserci in uno sviluppo normale delle cose. Ricordatevi sempre dove sono tutti quelli del draft del 2003 in questo momento, cioè sono tutti ritirati.
Un saluto alla Melo, sì, che si è ritirato appunto recentemente. Pensavo che era l'ultimo che restava di quel draft lì, Melo.
Melo sì, era l'ultimo del 2003, si è ritirato anche Andre Iguodala che era dal 2004, si ritirerà Udonis Haslem al termine di questa stagione, che vabbè è un ex giocatore ormai da anni, però comunque anche Udonis Haslem, se non ho visto male, l'anno prossimo LeBron James sarà il giocatore più vecchio di tutta l'NBA. Però se sei il giocatore più vecchio di tutta l'NBA non dovresti essere questo livello di giocatore qui, e quella è la cosa assolutamente assurda. Io immagino che comunque il prossimo anno, cioè nel senso, mi verrebbe strano anche vedere LeBron James che lascia lì 47 milioni di dollari e 50 per l'anno successivo senza colpo ferire. Può permetterselo, però è anche uno abbastanza attaccato ai soldi per poter dire, ma sai che c'è, io 47 milioni però comunque mi riporto a casa per poter giocare a Los Angeles, visto che poi il figlio rimarrà lì in zona, perché giocherà a Brondi, giocherà a USC, a University of South California, quindi rimane sempre lì in zona. Mi immagino che a LeBron basti un'estate, un pochino di riposo per ricaricare le batterie e poi riprovarci. Non so però con che tipo di squadra attorno, perché come diceva anche lui, nel senso, sotto contratto sono lui, Anthony Davis, di fatto Jared Vanderbilt perché costa pochissimo, e Max Christie, basta. Tutti gli altri bisogna fare una decisione su di loro, e quindi bisognerà vedere anche che tipo di percorso vogliono fare i Lakers in estate, che tipo di giocatori vogliono riconfermare oppure no.
Io da questo punto di vista sono innamorato, dichiaro innamorato, follemente innamorato di Reeves, perché è un giocatore ultra fisico che fa delle hustle plays, il suo manifesto, non ha, tira senza grandi problemi, non si fa tra virgolette pregare, va bene, però è un giocatore che quando chiude il palleggio prende rigorosamente a panzate, te lo dico in romanaccio, l'avversario diretto, che ti fa limiti, ti dà fastidio, ti fa delle giocate, cioè ha il knowledge del gioco, non dico di Lettner, però ci arriva abbastanza vicino, cercando delle similitudini con i giocatori caucasici, però è cattivo come Matt Harpring. E se guardiamo i freddi numeri, addirittura ha segnato, per quanto abbia giocato molto meno partite, più punti di Caleb Martin, cioè è una grande commodity, è un secondo terzo scorer quasi a un buon livello playoff. Se non impazzisce col contratto, io me lo terrei, perché può darsi che ci siano anche dei margini di crescita.
No, credo che ci sia un limite comunque da 98 milioni, comunque 100 milioni è il massimo che possa prendere quest'estate per le regole del CBA, che sono fin troppo complicate, e sinceramente con il cap che è destinato a salire, un giocatore come Austin Reeves che ti ha dimostrato di poter fare tranquillamente il terzo violino di questa squadra qui, lo rifirmi, non puoi permetterti assolutamente di perderlo, anche perché senza addentrarci troppo nelle sofisticherie del CBA, il suo cap hold è talmente basso che alla fine non inficia neanche su tutto il resto che vuoi fare quest'estate. Il giocatore che più mi interessa di capire se loro vogliono trattenerlo oppure no è Hachimura, perché da un certo punto di vista ha fatto dei playoff talmente buoni che non puoi farne a meno. Però mi ricordo anche che durante la regular season in alcune partite Darvin Ham l'aveva panchinato, cioè nel senso l'aveva tolto dalla rotazione, non è che si fidasse proprio così tanto. E quindi non so, dipende sempre qual è l'opportunity cost, cioè rifirmare Hachimura che cosa ti costa, che giocatore non prendi se rifirmi Hachimura perché rinuncia ad avere lo spazio salariale. Detto in altri termini, ha senso confermare Hachimura se il costo è non prendere Kyrie Irving?
Secondo me sì, nel senso, perché non è il giocatore, nonostante ci sia LeBron, insomma, sappiamo che insieme tutto sommato se la sono cavata, però non è il giocatore giusto, nel senso che è un giocatore che rompe gli schemi, spesso e volentieri mette in difficoltà lo spogliatoio. Si sono appena liberati di Westbrook, che era un altro maschio alfa, lui lo è in un altro modo. Però a me non sembra un giocatore che mette gli interessi della squadra davanti ai suoi, arrivato a questo punto della carriera, spesso è il contrario, come la scatola dei cioccolatini, non sa mai che Kyrie ti capita, e ha ampiamente dimostrato a Dallas secondo me i problemi sono molto più delle soluzioni che porta avanti. Cioè io tra i due proverei più a Cimo.
Però dici anche, cosa fai, ricominci con D'Angelo Russell, che comunque ha giocato una bruttissima serie contro Denver?
Me la rischierei, nel senso, se c'è un'altra lezione che ci ha fornito la storia di questi playoff è che mettere assieme una squadra presuppone sacrificio e fiducia, anche quando magari hai dei giocatori che falliscono o che non sono esattamente nella sua migliore annata. Denver è un simbolo di continuità, Boston nemmeno a dirlo. Quindi alla fine potresti anche pensare di dargli un'altra chance, farlo crescere, e magari l'anno prossimo ti trovi un giocatore un po' più dignitoso.
Non so, io sono combattuto da questo punto di vista qui. Credo che siano combattuti anche un pochino i Lakers, soprattutto perché mi pare di capire che LeBron spinga molto per la soluzione Kyrie Irving, e bisogna vedere quanto... Mi rendo conto di tutti i problemi che porta Kyrie Irving dietro di sé, però mi rendo anche conto che per essere i Lakers, che comunque questa cosa è importante, se la scelta tra Irving e Hachimura, il senso di LeBron è... uno come Hachimura lo troviamo ogni anno, se comunque vi l'hanno portato via veramente per noccioline. Nel senso, puoi pensare che a ogni deadline tu una Hachimura puoi portarlo via, mentre un Kyrie Irving, se ti capita quell'estate lì, te lo prendi e basta. Non lo so, è complicato, è difficile, sono curioso di vedere che scelta faranno, magari semplicemente rimarranno così, però se rimangono così voglio vedere la risposta di LeBron. Allora, prima di passare all'argomento per cui veramente t'ho chiamato, facciamo un attimo una mini preview verso le finals di come si incastrano Denver contro Miami. C'è un dato che sta girando parecchio ultimamente su Twitter, cioè il fatto che Denver nell'ultima stagione sia stata la miglior squadra in NBA ad attaccare la zona, e la zona sappiamo che è una delle, forse l'arma tattica principale difensivamente che Spoelstra si inventa. E quindi che cosa possono fare i Miami Heat per mettere dei sassolini negli ingranaggi dell'attacco di Denver, che invece fino a questo momento ha macinato attacco ogni singola partita?
Allora, anzitutto essere creativi, da questo punto di vista Spoelstra sicuramente non ci deluderà. A me ha dato l'impressione, nelle poche partite che ha perso Denver, credo solo tre in questi playoff, quindi mm-hmm, non sì, abbiamo diciamo un benchmark molto sviluppato da questo punto di vista, che soffrano un po' il pace e che il ritmo spesso e volentieri sia una delle chiavi che li mette in difficoltà, proprio perché Jokic, nonostante tutto, preferisce dei ritmi compassati, e lo stesso Murray, al ritorno dall'infortunio, mi dà l'impressione che spesso e volentieri preferisce giocare in modo un po' più compassato. L'unico vantaggio che hanno gli Heat con la loro small ball pirotecnica è appunto quella di buttarla molto sulla corsa, di mettere in difficoltà, di cercare di far venire il fiatone ai Nuggets, che è l'unica cosa che mi viene in mente. Poi per il resto mi viene in mente un Adebayo che potrebbe in determinate condizioni intercettare o comunque mettere in difficoltà Jokic, quando magari gli prendono quei momenti lì ed è un po' troppo scolastico nei passaggi. Però sulla carta, come accennavi, se c'è un giocatore fatto apposta per distruggere la zona è Jokic, ed è costellato da tiratori che sembrano fatti lì solo per quello.
Il fatto anche di correre, il problema è che adesso comunque Miami arriva, oltre al fatto di essersi fatta questa serie qua contro Boston, che comunque ti ha tirato via dal punto di vista delle energie, sono state sette partite abbastanza drenanti. Abbiamo visto che le condizioni di diversi giocatori, Jimmy Butler su tutti, non sono a grande livello. Devi anche andare a giocare all'altitudine di Denver, e questo diventa un po' un problema per potergli stare dietro, perché comunque i Nuggets arrivano invece da 9 giorni in cui hanno potuto tranquillamente godersi le partite dal divano. E abbiamo visto, ecco, un'altra delle chiavi della serie contro i Lakers è stato quanto in realtà dopo il rimbalzo difensivo Jokic spingeva, mentre Anthony Davis o era rimasto indietro o era caduto per terra, come spesso gli capita, e da quelle situazioni lì i Nuggets hanno creato tanto attacco. Io ho paura che l'attacco di Miami, che comunque è asfittico, cioè nel senso, nell'attacco a metà campo Miami esegue molto bene, però comunque ti rendi conto che il livello di talento non dovrebbe essere da finale NBA, probabilmente non abbiano abbastanza punti nelle mani per poter reggere il passo che invece l'attacco di Denver ti costringe a mantenere. E anche i Lakers avevano questo problema qua, cioè proprio stare dietro a tutto quello che riescono a costruire, gli Jokic e Murray, che possono fare anche 5 minuti consecutivi in cui non sbagliano un singolo possesso o segnano oppure vanno in un'onetta, e tutto il resto ti viene veramente il fiatone per dire ok, come li fermo e come tengo il passo se non riesco a firmare difensivamente. E questo è un grosso problema. Poi però continuo a ripetere, non scommetto contro Spoelstra in nessun caso.
No, quello è poco ma sicuro. Denver arriva, penso lo possiamo dire, con i galloni della favoritissima, ci va abbastanza vicino, però in realtà almeno dal punto di vista psicologico è esattamente quello che vogliono gli Heat, cioè un'altra condizione di brutti sporchi cattivi, di super underdog, che fino a qui ha fatto la differenza. Anche per quanto riguarda i mismatch è un po' difficile fare la fotografia, anche perché in regular season hanno giocato appunto un paio di partite e spesso e volentieri erano squadre rimaneggiate che erano proprio all'interno del concetto classico di regular season. Tra l'altro c'è stato anche il famoso accenno di rissa, che magari fa anche prevedere una serie abbastanza frizzante da questo punto di vista. E a me dà l'impressione che Butler sarà gestito il più possibile, e se finirà sulle rotte di Murray sarà solo ed esclusivamente negli ultimi istanti di partita, proprio per cercare di rallentare un filino il pick and roll che fanno in condizioni di emergenza Jokic e Murray, e per il resto Murray sarà indirizzato sulle piste di Vincent, che più o meno ha fatto anche un buon lavoro, e Caleb Martin ovviamente, che mi sembra che abbiano fatto un buon lavoro su Jalen Brunson, che magari non ha quelle caratteristiche lì perché è più grosso Murray, però potrebbero replicare l'esperimento.
Sì, però Brunson è stato nettamente il giocatore che ha fatto soffrire di più Miami in tutti questi playoff. Alla fine, alla resa dei conti, è stato lui quello che veramente li ha messi in crisi, molto più di Jalen Brown, molto più di Jason Tatum, molto più di Giannis addirittura, cioè, nel senso, tra tutti quelli che hanno dovuto affrontare gli Heat, Brunson è quello che più li ha messi in difficoltà. E Jamal Murray, vabbè, ci sono dei momenti in cui non si può fare assolutamente niente contro di lui. Mi viene però da pensare, cioè, nel senso, che tra tutto il quintetto di Denver è il giocatore che Jimmy Butler secondo me cerca di coinvolgere maggiormente difensivamente, che poi era quello che cercavano di fare anche i Lakers, per cercare di esporre un attimo ancora più di Jokic, che invece difensivamente è diventato un giocatore sostenibile, per quanto non abbia fatto una grandissima serie contro i Lakers, però diciamo non è più il minus che era fino a qualche anni fa. Adesso Butler, a cui piace comunque giocare mismatch ball, cioè di andare a cercarsi il peggior difensore avversario e di puntarlo continuamente, penso che possa andare solamente a cercarne e da lì costruire attacco. Poi per il resto Adebayo penso che giocherà molto fuori dall'area per cercare di tirare fuori gli occhi, quindi avrà molto di più la palla in mano, come spesso abbiamo visto, come abbiamo visto soprattutto nella serie ad esempio contro Milwaukee, in cui tirava fuori Brook Lopez da quell'area. E poi no, il margine di errore che ha Miami è molto più ridotto rispetto a quello di Denver, e questo comunque alla fine un peso lo avrà, però vediamo. Sono abbastanza carico a vedere queste finals, non me le aspettavo, ma proprio perché sono inaspettate saranno ancora più divertenti da seguire.
Assolutamente. Poi, come accennavi prima, non possiamo mettere la mano sul fuoco, anche perché al di là dei pronostici su Miami effettivamente non muore mai, quindi merita più di una chance da questo punto di vista.
Va bene, passiamo alle note liete, ovvero sia il fatto che settimana scorsa si è tenuta la lottery del draft e i San Antonio Spurs, di cui Tim è il più grande tifoso assolutamente in Italia, hanno vinto la prima scelta assoluta, e quindi dopo aver vinto la lottery di David Robinson, dopo aver vinto la lottery di Tim Duncan, si vanno a prendere la lottery da cui uscirà Victor Wembanyama con la prima scelta assoluta. Dico solo, come hai vissuto la serata della lottery? L'hai vista in diretta? L'hai seguita dopo? Come l'hai vista?
Allora, ero in vacanza in Giordania, è capitato per caso ovviamente, non era studiato, però io per sicurezza mi ero portato un paio di talismani. Quando facciamo la lottery o abbiamo partite dei playoff particolarmente complicate, ho un cappello che ho comprato a San Antonio quasi una ventina d'anni fa, ed è sempre con me. Dico, tanto questo me lo porto nel viaggio perché non si sa mai. E anche se la cosa non mi ha reso esattamente popolare con il mio compagno di stanza, mi ero portato anche il coyote, il piccolo coyote di peluche, ogni tanto l'ho visto su qualche story. Se ho tanto in Giordania me lo porto. Il problema è che venivamo dal Wadi Rum, dal deserto, quindi ero un po' stanco, non l'ho seguita in diretta, anche perché sarebbe stato complicato con una stanza con più persone seguirla, e ho scelto di andare a dormire anche io ero abbastanza sicuro che avremmo preso la 2 o la 3 alla prima, ti dico la verità, non ci credevo assolutamente, e quando ho aperto il telefono la mattina ho ricevuto un centinaio di insulti e un centinaio di complimenti, e da lì ho capito che era andata.
Sono sempre divertenti le storie della lottery, di quanto persone da cui passano i destini e magari sono pagate milioni e milioni di dollari. Mi viene in mente Arsi Buford, e poi in realtà anche loro si riducono a riti scaramantici che veramente non hanno senso, però nella questione della lottery ti aggrappi un po' a tutto perché veramente non c'è niente sotto il tuo controllo. Arsi Buford, è diventata famosa la storia che lui aveva una sedia fortunata, che era quella che gli aveva permesso di vincere la lottery di Tim Duncan, che era quella, la sua sedia blu del suo ufficio, che poi aveva dato a sua figlia quando era andata al college per portarle fortuna al college, e quando si è presentato nella sua stanza d'albergo a Chicago dove si teneva la lottery si è ritrovato quella sedia lì di cui si era dimenticato, però, e quindi lì ha detto: ho fatto un lungo pomeriggio a pensare sulla mia sedia fortunata, e poi la sera alla fine gli dei del basket l'hanno premiato. L'altro aneddoto che mi ha fatto impazzire della notte della lottery è il fatto che per chi non conosce il funzionamento della lottery, vengono estratte di fatto quattro palline che danno una combinazione. Ci sono 1001 combinazioni che vengono divise dalle 14 squadre in base al loro rendimento, cioè al loro record finale. Quindi ad esempio gli Spurs di quelle 1001 combinazioni avevano 140, così come Detroit e Houston avevano 140. Comunque, dopo le stazioni delle prime tre palline, al quarto numero c'erano 11 palline rimanenti, 6 combinazioni di quelle 11 sarebbero andate ai Washington Wizards. Quindi a una pallina da Wembanyama, i Washington Wizards avevano il 54% di possibilità di vincerlo, e alla fine non l'hanno vinto. E erano una pallina per le altre 5 squadre, se non mi ricordo male, tra cui la numero 3, che è quella che è finita ai San Antonio Spurs, che così avranno Victor Wembanyama per dire quanto poco possa bastare per cambiare la storia di una franchigia, perché magari invece adesso staremo parlando dei Washington Wizards, che cambiano completamente la storia della loro franchigia, perché insieme a Bradley Beal potevano mettere Victor Wembanyama, e invece è andata in questa maniera qua.
Sì, no, io ancora devo metabolizzare, dico la verità. Io per 6 mesi, 7 mesi ho detto: beh, se va bene prendiamo Scoot Henderson, con cui sarei stato comunque contento. Mm-hmm. Quindi ancora faccio fatica a immaginarmelo con noi. Più che altro ho cercato di trovargli difetti in tutti i modi, probabilmente esagerando, parlando anche con Lorenzo Neri. Dico, perché mi sarà possibile che dicono tutti la stessa cosa, ci sarà qualche punto debole. A me spaventa, da questo punto di vista, credo che il processo di adattamento sarà inevitabile, spaventa appunto la leggerezza. Io ho avuto la fortuna di vedere in vita mia LeBron James giocare dal vivo 2 o 3 volte, e non so che effetto possa fare di persona un fisico di questo tipo, però l'impressione è che sotto canestro sia ancora un po' troppo leggero, e che sia soprattutto un teenager, per cui deve essere fatto un lavoro molto importante da un punto di vista fisico. Non è ancora formato da un punto di vista atletico, e quindi bisogna avere tutte le cautele del caso, e quindi credo che sia necessario un periodo di adattamento importante, che spero che in nessun modo cozzi con le aspettative assurde che in questo momento ci sono su di lui. Io non credo che sia un giocatore che pronti via l'anno prossimo te ne fa vincere 30 in più, quindi del Duncan Senior, insomma 36, quelle che furono, ma è un giocatore che, se tutto va bene, secondo me te ne può far vincere in più 5-10, poi dipende ovviamente, poi magari ne parleremo del supporting cast. Gioca quasi più come un esterno che come un interno, e lì la mia paura è che i corpi NBA lo sconsiglino di andare troppo vicino al ferro.
No, sarà interessante vedere se sarà Wembanyama ad adattarsi agli Spurs o gli Spurs ad accomodare Wembanyama, perché comunque anche dal punto di vista personale è un bel tipetto, è uno che è molto convinto di quello che vuole fare e come lo vuole fare. Mi direbbe da dire è molto francese da un certo punto di vista, perché lui dice, nel senso, è molto sicuro di se stesso, che da un certo punto di vista è un grosso bene in una lega come quella che è l'NBA. Dall'altro punto di vista comunque bisogna gestire dal punto di vista della personalità, però gli Spurs hanno gestito Tony Parker, quindi tutto sommato ce la possono fare. Sarà interessante, ha molto senso per questa stagione che verrà, che gli Spurs non diventino immediatamente una contender, o anche solo neanche una squadra play-in, mi viene da dire, o magari possono flirtare per dei mesi nell'essere comunque lì, non lontani dal 40% di vittoria, ma che poi a un certo punto la lasciano andare, perché questa squadra ha bisogno di aggiungere comunque altro talento attorno a Wembanyama, mi viene in mente soprattutto nella posizione di point guard. E ha molto senso che comunque, con tutto lo spazio salariale che tu hai a disposizione, tu gli prendi anche un enforcer di fianco, che non costringi immediatamente Wembanyama a giocare da 5 tutti i minuti che sta in campo, ma che possa anche risparmiarsi un po' di botte sul suo fisico, che comunque è un fisico che dovrà reggere, si spera, i prossimi 10-15 anni di carriera ad altissimo livello, a riportare gli Spurs alla terra promessa. Quindi se magari riesce a risparmiare un annetto di botte quando il suo fisico ancora non è formato, e riesce a programmare un attimo il suo sviluppo fisico sul lungo periodo, è una cosa che ha decisamente senso, che penso che San Antonio abbia tutto l'interesse da fare in questo momento, e poi vediamo che tipo di squadra, che tipo di giocatori verranno messi attorno, perché comunque ci sono tre giocatori molto interessanti che attorno a Wembanyama acquistano ancora più senso. Uno è Jeremy Sohan, l'altro è Devin Vassell e l'ultimo è Kelton Johnson. Non so cosa chiederti se hai fatto il supporting cast.
Allora, se San Antonio ha preso Wembanyama lo deve fondamentalmente all'infortunio, ai tanti infortuni anzi di Vassell, che quest'anno ne ha giocate, se non ricordo se 38 o 40 partite, fondamentalmente la metà, e che è probabilmente un giocatore che può diventare simile a, come impatto, a Michael Bridges, o può non arrivarci troppo lontano. È probabilmente il giocatore già formato da questo, sotto questo aspetto, e forse anche quello più interessante a livello di scambi, perché probabilmente molte squadre sono interessate a quello che può fornire. E anche qui è forse uno l'unico giocatore dei tre già formati che hai accennato che è già pronto a giocare con lui, pronti via, proprio perché si integra abbastanza bene. È un esterno molto intelligente che può giocare diversi mood di pallacanestro. Sohan a me fa impazzire, perché è un giocatore che è stato draftato allo stato brado, oserei dire. Non sapevi quello che avevi preso, e dopo un inizio tragico, quasi fastidioso per certe letture, in generale proprio inadeguato anche a una bassa NBA, nel giro di 2 o 3 mesi si è trasformato in una delle cose più interessanti che abbiamo visto a San Antonio da un sacco di tempo. Ha dimostrato di valere la scelta in lotteria, e se ti dovessi dire una coppia composta da lui e da Wemby, a me fa decisamente salivare. Secondo me si completano a vicenda, anche se deve un attimino ancora formarsi, soprattutto da un punto di vista di balistica, però è un giocatore con istinti selvaggi che potrebbe completare appunto Wemby. Il giocatore che vedo male da questo punto di vista, pur apprezzandolo molto da un punto di vista umano, e non posso far altro che dire è stato il giocatore franchigia quest'anno, è Kelton Johnson, perché è un tweener nella squadra di Wemby. Forse in prospettiva futura non è esattamente il tuo pane burro, e la cosa che un po' mi preoccupa di tutto questo, quindi secondo me devi fare delle scelte, e hanno tutti avuto dei problemi fisici abbastanza importanti. Lo stesso Kelton Johnson ha giocato solo 60 partite, credo 57-58, e quindi hanno mostrato anche una certa fragilità. Io di questi darei via con il cuore grondante di dispiacere Kelton, proprio perché mi sembra quello con il potenziale meno cristallino, è quello che, se devi fare una trade per prendere altro, sacrificherei più volentieri.
Delle altre guardiette che vi siete presi lo scorso anno, cioè di Blake Wesley, di Malachi Branham, secondo te c'è qualcosa che può essere far parte del nucleo sul lungo periodo, oppure sono Bram, delle scommesse?
Branham ci è piaciuto un sacco. È diventato già un giocatore abbastanza popolare, diciamo che ha il fisico e il corpo, mi ricorda un po' Strus, però è molto più bravo, cioè diciamo ha molte più skill, meno tiro, è un altro specialista del mid range che evidentemente al nostro GM piacciono particolarmente, ed è un'altra potenziale gemma da fine primo giro che ci siamo portati a casa. Di giocatori che abbiamo visto quest'anno, tolti quei tre che hai accennato prima, quello che ha dato le vibes, le sensazioni di abbiamo preso uno forte, appunto lui. L'altro non mi fa impazzire, onestamente.
Che Blake Wesley. E ultima domanda, qual è la point guard ideale secondo te da mettere dentro questa squadra? Perché Trey Jones siamo tutti d'accordo che non deve vedere più il campo, però nel senso, qual è il giocatore che secondo te idealmente potrebbe inserirsi nella timeline di questo gruppo, che è comunque giovanissimo, però che possa avere un senso al fianco di Wembanyama, perché comunque se c'è un difetto che bisogna trovare a Wembanyama che dal punto di vista del playmaking non è adesso già pronto a sobbarcarsi, che è pronto a diventare l'hub offensivo per far girare tutto il resto della squadra, non è Jokic, è uno che se gli dà la palla segna da qualsiasi distanza e già quello è un bel vedere, però chiedergli anche di coinvolgere i compagni dal primo giorno sì, è un po' più complicato. Eh sì, un po' più complicato.
E se ti dovessi dire, andando a scartabellare un po' sui free agent a disposizione l'estate prossima, quindi ipotizzando un percorso netto senza scambi strani o quant'altro, dato che comunque il cap c'è per provare a fare qualcosa, io mi butterei su un giocatore che va ancora formato ma che a me fa impazzire da un punto di vista difensivo, che è Donsumo. Non so se lo pronuncio bene.
Ah, io sì sì, certo, aiuto.
È un giocatore che, su cui vuoi ancora costruire, e che ha un potenziale two-way ancora inesplorato e si inserirebbe nella timeline nostra alla perfezione.
No, e quello il ruolo di playmaker secondo me è quello per cui quest'estate, cioè il prossimo anno, devi abbastanza stancare. E per quanto il draft del 2024, da quello che ho capito, non è esattamente strapieno di talento, però puoi sempre sperare che una point guard di quelle fatte bene ti venga fuori. Il sogno sarebbe poter in qualche modo andare a prendere una delle altre scelte in top 4, cioè di poter mettere le mani su Scoot Henderson o su Amen Thompson. Quello sarebbe veramente il massimo, però non so se i Spurs hanno la possibilità di mettere sul piatto così tanti asset per poter salire così in alto
no, però una delle potenziali strategie che è stata esplorata, che è appunto ancora esplorata, è quello di salire, e appunto uno di quei tre, probabilmente due di quei tre di cui abbiamo parlato poco fa, sono candidati alla cessione. La scelta di Wembanyama cambierà tutto, cioè non c'è più nessuno intoccabile, nessun giocatore a parte forse Sohan a cui probabilmente tengono, cioè è stata una rivoluzione copernicana, e cosa che non sarebbe successa con Scoot Henderson probabilmente. Adesso l'unica certezza che hai è che Popovic farà sicuramente un altro anno,
e
non era scontato. Io credo che se non fosse arrivato un pesce grosso avrebbe smesso quest'anno, anche perché gli stanno facendo un mobbing spinto per la serie vai via, gli hanno tolto quasi tutti i suoi feticci da un punto di vista di staff, e però adesso fa comodo anche a San Antonio che faccia un anno in più, proprio perché hai la possibilità di farlo lavorare con Wemby un anno. E incredibilmente quello che sembrava un fardello per San Antonio, ovviamente sempre tra virgolette, ci mancherebbe anche altro, adesso diventa una commodity, niente male.
Senti, ma tu come vedresti un possibile ritorno di Budenholzer?
Molto bene, io ho molta stima di coach Bud, più che altro perché è stato un po' bullizzato per i suoi limiti nei playoff, a livello di aggiustamenti che sono palesi e certamente non li voglio nascondere, però è un allenatore fantastico a livello di sviluppo giocatori. Parker è diventato quel giocatore lì anche grazie a lui, Schroeder è ancora in NBA proprio per quel motivo, quindi vista la situazione lo conosci, io lo riprenderei occhi chiusi.
Anche a me sembrerebbe fatto dal sarto per poter farsi un altro anno di associated coach, e poi appena Pop, dopo un anno però non è che può aspettare molto di più, si fa da parte e poi prende le redini lui per i prossimi grandi spogli. Mi sembrerebbe fatto dal salto, perché con la panchina di Toronto, cioè scusate di Philadelphia che è andata a Nick Nurse questa notte, quella di Milwaukee è andata di Adrian Griffin, sono rimaste vacanti quella di Detroit e sicuramente Budenholzer non va a Detroit, quella di Toronto e mi viene difficile pensare che vada a Toronto, c'è quella di Phoenix con cui lui aveva delle connection, perché se non mi ricordo male lui è nativo della zona lì di Phoenix o comunque dell'Arizona, questo ricordo vago dai tempi delle finance del 2021, però non mi sembra che anche Phoenix stia andando da un'altra parte, non dalla parte di Budenholzer, e se c'è un allenatore come Budenholzer che ha tutte quelle connection di San Antonio a disposizione libero, io non me lo farei sfuggire se fossi loro, però non lo so.
Assolutamente, tifo per la sua firma e ti assicuro non poco, perché effettivamente è sempre al calcio sui maccheroni.
Esatto. Va bene, c'è altre cose che vuoi toglierti dal petto, che vuoi dire al mondo, o siamo a posto così?
No, assolutamente, se no faccio danni.
No, figurati. Va bene, aspettiamo la notte del draft. Ci saranno anche delle diverse sorprese per chi vuole seguirlo su Sky Sport, ma non posso spoilerare niente. Noi ci risentiamo a Final Finite a questo punto, tra un paio di settimane o prima, dipende quanto si muoveranno in fretta Miami e Denver per decidere la squadra vincitrice del titolo del 2023. Grazie per averci seguito e continuate comunque a seguirci sempre qui su Ervismara.